Allora, questa mattina leggiamo in Efesini capitolo 3 e leggeremo il primo, dal primo versetto al settimo versetto. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stato affidato per voi. Come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante il Vangelo, di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stato dato in virtù della sua potenza. Quindi in capitolo 1 e 2 Paolo ci ha elencato quello che noi siamo in Cristo, quello che noi abbiamo in Cristo. E in capitolo 3 lui vuole che i gentili comprendano ancora pienamente quello che Dio ha fatto per loro. Nel primo versetto: per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Paolo di chi era prigioniero? Dei Romani. I Romani lo tenevano in carcere, però in realtà Paolo è stato incarcerato a causa degli ebrei. Guardiamo un attimo in Atti, capitolo 21, perché brevemente voglio un po' farvi vedere questa storia, come lui è stato arrestato. Perché lui dice: io mi trovo in carcere a causa vostra. In capitolo 21 Paolo era tornato dopo i suoi viaggi missionari a Gerusalemme per adorare il Signore. E leggiamo in versetto 26. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quei uomini e dopo essersi purificati con loro, questi uomini erano gentili, convertiti non ebrei, entrò nel Tempio dichiarando di voler portare a compimento i giorni della sua della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: uomini di Israele, venite in aiuto, costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel Tempio e ha contaminato questo luogo santo. Allora, questo non era veramente vero, perché Paolo non aveva portato questi gentili nei cortili dei ebrei, e quindi non avevo contaminato il Tempio, ma gli ebrei erano scandalizzati perché Paolo predicava che adesso il patto che Dio ha fatto con Israele era anche per i gentili. Era un grande scandalo per loro. E infatti hanno preso in mano lui, volevano ammazzarlo. E lui è finito veramente nei mani dei Romani, perché i Romani hanno preso Paolo per salvarlo dai ebrei, perché volevano strappare le sue, come si dice, limbs, gli arti, volevano strapparlo a pezzi lì in mezzo alla piazza. E quindi in capitolo 22 Paolo spiega un po' la sua testimonianza, questa visione che ha avuto di Cristo sulla strada di Damasco. Non lo leggeremo questa mattina, potete leggerlo a casa, tutta la testimonianza di Paolo, ma Paolo dà una difesa ai suoi fratelli ebrei il motivo per il quale lui predica il Vangelo anche ai gentili. E in capitolo 22 lui racconta come il Signore è apparso a lui e quello che il Signore ha detto a lui. In versetto 21, un po' la fine del discorso che Gesù ha fatto con Paolo, questo è Gesù che parla in versetto 21, ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i gentili. Quindi la chiamata dell'apostolo Paolo di portare la buona notizia è ai non ebrei. I gentili sono tutti quelli che non sono ebrei, tutte le nazioni della terra. Penso che la maggior parte di noi siamo tutti gentili. In versetto 22, quando hanno sentito che Paolo dichiarava che il Messia ha detto a lui di andare dai gentili, è scritto in versetto 22, essi lo ascoltarono fino a questo punto, o letteralmente fino a questa parola. Quale parola? La parola gentile. Fino a quella parola. Poi alzarono la voce dicendo: togli dal mondo un tal uomo, perché non è degno di vivere. Per un ebreo questa era blasfema, che ebrei, che i non gentili potevano avere diritti uguali nelle promesse fatte al popolo di Israele attraverso il Messia. Era una cosa scandalosa, e magari per noi è difficile oggi di comprendere questa cosa, ma quello che Paolo sta comunicando in capitolo 3 di Efesini, no, potremmo paragonarlo come se Dio disse israeliti e palestinesi, no? Voi sarete tutti in una famiglia, dimorerete tutti nella stessa casa, avrete un unico padre. Secondo te i ebrei sono contenti di sentire questo? Secondo te i palestinesi sono contenti di sentire questo? No. In questa chiesa siamo da tante nazioni, tanti colori, tante etnie e culture diverse, no? Quindi un attimo, dovunque tu vieni nel mondo, tu pensi alla nazione o alla razza che è più odiato dal tuo popolo. Pensi un attimo. Che per te non dovremmo essere razzisti, e io ritengo di non essere un razzista, però devo dire che certamente alcune culture magari non mi sono simpatiche come altre culture, giusto? È una realtà, no? Perché magari in quella cultura non si lavano abbastanza, secondo il mio parere, o vivono in modo molto diverso dal modo in cui io vivo. E questo messaggio per gli ebrei era: quel popolo che voi odiate, che per voi, no, gli ebrei chiamavano i gentili cane, che magari adesso nel mondo occidentale i cani, oh bravo cane, no? Ma per loro un cane era l'insulto più grande che tu potevi dare a una persona. Perché parlava, e ancora in Asia, in Medio Oriente, se tu chiami una persona un cane, è una cosa terribile. Perché i cani vivono in mezzo alla strada, mangiano l'immondizia, sono pieni di zecche, di sporco e malattia. Ma gli ebrei vedevano i gentili così. E come questo messaggio del Vangelo, adesso saremo tutti insieme con loro? Loro che sono per noi detestabili, che sono sporchi, sono gentili. Noi abbiamo i patti di Dio, noi abbiamo la legge di Dio, abbiamo cultura, abbiamo le feste di Dio. E tu vuoi dire che adesso loro saranno pari con noi davanti a Dio? Sì. Se guardiamo nel Vangelo di Matteo, un attimo, in capitolo 20, lì il Signore racconta una parabola che io mi ricordo la prima volta che ho letto questo, da nuovo credente, in Matteo 20, versetto 1, Il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con il lavoratore per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, quindi verso le 9 di mattina, ne vidi altri che stavano in piazza disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, e io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta, che sarebbe mezzogiorno, e l'ora nona, verso le 3 di pomeriggio, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, quindi alle 5 di pomeriggio, quindi il giorno è quasi finito, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Essi dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. E gli disse a loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi fattosi sera, il padrone della vigna disse ai suoi fattori: chiami il lavoratore e paga loro il salario, cominciando dai ultimi fino ai primi. È venuto quello dell'undicesima ora, riceverete ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma riceverete anche essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: quest'ultimo hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattato come noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma io rispondendo disse a uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? Or il tuo occhio è cattivo, perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Quando io ho letto questo la prima volta, ho detto: ma mica è giusto questo, Signore? Uno che ha lavorato per 12 ore viene pagato la stessa cosa uno che ha lavorato un'ora? Secondo voi è giusto? Non è mica giusto. Ma questa parabola parla della grazia di Dio, perché noi potremmo lavorare anche 12 miliardi di anni e non meritare la salvezza. Questa parabola profetizzava come sarebbero arrabbiati gli ebrei quando Dio disse anche i gentili, perché gli ebrei, loro cosa credevano che li avrebbe salvato? Ubbidienza alla legge. E loro erano come questi primi operai. Noi abbiamo servito la legge per tutti questi anni, e adesso vuoi dire che la salvezza è per grazia? E che è uguale per tutti? Sì. Perché Paolo in il libro di Galati chiaramente ha dichiarato che la legge è servita solo per dimostrare a noi quanto non potremo mai essere salvati. Nessuno è mai salvato per la legge. La legge Dio ha dato per dimostrare nostra totale mancanza davanti a Dio. La legge dice: tu sei colpevole. La legge è come il specchio nel bagno. Quando tu vai nel bagno, dopo che hai lavorato sulla tua macchina e vedi che c'hai strisce di grasso, di sporco, di terra sulla tua faccia, quale scopo serve lo specchio? Per farti vedere che sei sporco. Puoi lavarti con lo specchio? Puoi staccare col specchio dal muro e strofinarti e vieni pulito? No. Cosa serve per pulirsi? Sapone, acqua, un'altra cosa. E così la legge di Dio è la grazia di Dio. La legge di Dio è lo specchio. E dice: Craig, sei sporco, sei un peccatore davanti a un Dio tre volte santo e non andrai mai in cielo per le tue opere religiose. Non sarai mai degno di entrare in paradiso. Tu hai bisogno di qualcos'altro. tu hai bisogno del sapone per lavarti e togliere quel sporco. Allora entra il sangue di Gesù Cristo, perché la legge dice: voi siete peccatori, non uccidere, non rubare, non dare false testimonianze. Gesù ha portato su un altro livello, ha detto: se tu guardi una donna solo per appetirla, sei colpevole di adulterio. Quindi voi uomini, se avete solo una volta nella tutta la tua vita avuto concupiscenza per una donna, sei un adultero davanti a Dio. Se tu hai solo mentito una volta in tutta la tua vita, sei un bugiardo davanti a Dio, perché la legge richiede perfezione. Lo specchio della legge dice: tu devi essere perfetto, la tua faccia deve essere pulita completamente, neanche un piccolo cosa. Quando io dovevo sposarmi con Silvana, lei aveva un vestito come Festus e Mercy, tutto bianco, bellissimo. Però nel prepararsi, non so, un pezzo di maschera, qualcosa, era maschera, ho detto, perché è come la maschera, no? Si era sporcato, ma un puntino piccolissimo, nessun altro l'ha visto. Ma mi ha dato fastidio, perché questo vestito era così bianco, puro, bello. Ho detto: mamma mia, c'è quella piccola macchia. Che peccato, no? E tante volte noi, io non sono un drogato, io non sono un spacciatore, non ho mai ammazzato nessuno, sono meglio di tutti gli altri. Sicuramente questa piccola macchia, no? Dio mi farà entrare in paradiso lo stesso. No, no. Giacomo dice che se tu manchi in solo un punto della legge, sei spacciato, hai perso. Quanti di noi non abbiamo mai detto una bugia in tutta la nostra vita? Siamo già spacciati. E anche questi operatori, questi ebrei, lo dicono: ma come, noi abbiamo servito la legge per 12 ore e tu dai la salvezza a loro come anche a noi? Neanche per il lavoro, sempre per la grazia di Dio. E quindi era un scandalo questo fatto che Paolo, adesso volevo dire che anche i gentili partecipavano alle promesse di Dio. Nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento, torniamo in Efesini, ci sono tante profezie. E abbiamo visto alcuni in Daniele, Isaia, nei Salmi, anche nello studio di Apocalisse, degli ultimi tempi. Ci sono tantissime promesse riguardo il millennio, quel periodo quando il Messia, Gesù Cristo, regnerà sulla terra per 1000 anni, che dichiara che i gentili serviranno gli ebrei. Avete mai letto queste promesse in Isaia? Che i gentili porteranno la ricchezza, vi serviranno, tutto quanto. Quindi per l'ebreo dice: ah, quando verrà il Messia, poi i gentili saranno i nostri servi. In questo senso saremo insieme. Ma adesso Paolo sta dichiarando: guarda che i gentili saranno partecipi uguali a voi in tutte le promesse di Dio. Era un mistero. Era una cosa. E qui in versetto 7: di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stato dato in virtù della sua potenza. Leggiamo anche il versetto 6: affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante il Vangelo. Quindi questo mistero di cui Paolo parlava è la Chiesa. La Chiesa viene rivelata nel Vecchio Testamento solo in modo molto svelato, perché ci sono tante promesse, come ho detto, che nel millennio, sotto il Messia, i gentili verranno ad adorare il Signore e porteranno la loro ricchezza a Israele. Però questo fatto della Chiesa è un mistero. E in Efesini capitolo 5, dove Paolo parla del matrimonio, Versetto 29, nessuno infatti mai ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutra e la cura teneramente. Anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, or io lo dico in riferimento a Cristo e la Chiesa. Quindi la Chiesa era questo mistero, una cosa nascosta, che neanche gli angeli comprendevano o sapevano queste cose. Neanche i profeti nel Vecchio Testamento comprendevano questo fatto. Perciò nel libro di Atti era così difficile a Dio a far comprendere, no, gli apostoli. Conoscete la storia di Pietro, no, che era a Joppa sopra la casa di Simone e ha avuto questa visione del lenzuolo che è stato calato 3 volte, e il Signore dice: mangi quello che è impuro. Lui dice: no, non l'ho mai fatto. E poi il Signore alla fine disse: quello che io ho consacrato non chiamerà mai impuro. E Dio parlava dei gentili. Volevo far capire a Pietro e altri apostoli: guarda che non è questo un club unicamente ebraico. La Chiesa saranno tutte le nazioni insieme, in un sol corpo, in Cristo, la Chiesa. La Chiesa è diverso da tutte le altre cose. Anche in Apocalisse abbiamo visto chiaramente, la Chiesa è una cosa diversa. I santi della tribolazione, dei 144, la Chiesa è la sposa di Dio. Non so perché noi abbiamo questo luogo speciale, ma è così. E noi dobbiamo accettarlo e noi dobbiamo crederlo. Anche noi siamo da tante nazioni, ma in Cristo siamo una sola cosa. Siete d'accordo? Non siamo più africani, sudamericani, nordamericani, europei, cinesi, non so, finito le nazioni. Australiani. Siamo figli di Dio. Amen. Tutti coloro che sono in Cristo. E se tu pensi un po' su tutto il panorama della storia umana, l'unica cosa che esiste nella nuova creazione, no? La nuova terra e il nuovo cielo, che non c'era nella prima creazione, è la sposa. Quindi tutta la storia del mondo, tutto il scopo della creazione dell'universo è stato fatto per creare una moglie per Dio. Cosa disse Dio quando ha visto che Adamo era solo nel giardino? Non è buono che l'uomo è solo. E Dio ha svelato il proprio cuore. Non è buono che io sono solo. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto addormentare Adamo, e dal suo fianco ha creato la sposa, Eva. E questa era una profezia che parlava della morte e la resurrezione di Cristo. Cristo è stato crocifisso, si è addormentato, e attraverso la sua morte, il suo dormire, Dio ha formato la Chiesa, noi. Paolo dice: questo è un gran mistero, nessuno sapeva. Addirittura versetto 9, di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dal più antica età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, quindi noi, nel tempo presente sia manifestato ai principati e le potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Non sapevi che tu avevi questo ruolo così chiave nell'opera di Dio, che Dio vuole usare ognuno di noi per manifestare la sua sapienza multifacciata, alle potestà. In 1 Corinzi capitolo 2, tenete in mano in Efesini, in 1 Corinzi capitolo 2, versetto 6, Paolo sta parlando: or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti a nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, che nessun dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Comprendete cosa sta comunicando Paolo? Satana non capiva il piano di Dio. Lui dice: se Satana sapeva il piano di Dio, che la morte di Cristo era la vittoria. Conosciamo la storia del vignolo che ha dato in mano ai operai per curare la vigna. Hanno detto: uccidiamo. Hanno maltrattato i servi, uccidiamo l'erede così la vigna sarà nostra. Conoscete questo, no? Allora Gesù stava profetizzando il piano di Satana. Il piano di Satana: uccidiamo Cristo, il Messia, e tutto l'universo sarà nostro. Uccidiamo il Messia. Lui ha cercato in tutte le età di ammazzare, di annichilire Israele per impedire che il Messia nascesse, e non è riuscito. Ma adesso lui diceva: adesso mettiamo nel cuore dei ebrei e dei romani per crocifiggere il Messia, così tutto nostro. Ma Paolo dice che Satana, le potestà, erano ignoranti, perché in realtà hanno compiuto il piano di Dio. Siete contenti che Satana è solo un burattino? Noi non viviamo che c'è il male e il bene che combattono. Dio onnipotente comanda. Dio fa cooperare per ogni cosa per il nostro bene. Satana credeva di essere furbo, credeva di sapere il piano di Dio, non sapeva niente, era una cosa nascosta. E Paolo dice che adesso, attraverso la Chiesa, attraverso te, attraverso me, Dio sta rivelando il suo grande piano. Sta svergognando. È scritto che Cristo ha svergognato potestà, li ha spodestato, ha tolto il loro potere, ha fatto pubblico spettacolo di Satana e di tutti i demoni. E sapete una cosa? La sta facendo ancora. Noi siamo un spettacolo per l'universo. E Dio disse: io prenderò queste persone che magari nel mondo non contano per niente e farò una cosa gloriosa. Satana, tu pensi che nel Veneto tu dominerai e tu avrai un piano? Vedrai che io prenderò queste persone e capovolgerò tutto. Metterò sotto sopra. Io manifesterò la mia divina sapienza attraverso di loro. Affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alla potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Tu sai che hai libero accesso a Dio in Cristo? Se uno non è in Cristo, non ha libertà a niente. Comprendiamo cosa abbiamo qui? Che ognuno di noi, se siamo figli di Dio, possiamo entrare in qualsiasi secondo, in qualsiasi momento, davanti alla presenza di Dio onnipotente. Stavo meditando su questo passo, no? il fatto della mia casa, del mio domicilio, no? L'altro giorno è arrivato un corriere che mi ha portato un pacco dall'America e lui suonava il cancello, anche se il cancello era aperto, quindi non potevo dire entro, ma non si è permesso perché è un estraneo e non si è permesso di entrare nel mio giardino senza mio permesso. E lui suonava, ma com'è rotto? Io non sentivo, però l'ho visto dalla finestra. Quindi ho aperto la porta. Oh, sai, io sto qui a suonare 10 minuti. Ha detto, purtroppo è rotto. Vieni dentro, no? Vediamo cos'hai. Quanti tassi dogonali devo pagare. E quindi un estraneo non ha libero accesso a casa mia, al mio domicilio. Magari qualche fratello della chiesa viene. Lui sa che il campanello è rotto, il cancello è aperto, quindi lui entra nel giardino liberamente. Potete entrare liberamente nel mio giardino, ognuno. Però cosa fa quando arriva alla porta? Suona, bussa, perché deve avere il mio consenso per entrare nella porta. Quindi non neanche ha piena libertà. Ma secondo voi Joshua, Josiah e Abigail devono bussare alla porta per entrare in casa loro? Sarebbe un po' ridicolo, no? Cioè, perché stai bussando? È casa tua, entri quando vuoi. Anzi, i miei due maschi, no? Quando aprono la porta sembra che sta per sganciarsi dalle cerniere, no? Boom! Cioè, entrate con franchezza, loro veramente, papà, sono qua! Noi siamo figli di Dio. E io tante volte sento nelle preghiere anche di voi che non avete compreso ancora. Signore, se tu sei, se tu ci ami, sei tu, tutti questi sei, non deve essere il linguaggio di un figlio di Dio. Joshua e Josiah non chiedono, se tu sei mio papà, se tu mi ami. Certo che li amo. Noi entriamo con libertà, con franchezza davanti alla presenza di Dio. Papà, sono qua, Craig. Ho bisogno della tua forza. Ho bisogno della tua guida, della tua saggezza. In versetto 13, Paolo, per la quale cosa vi chiedo di non vi scoraggiate a causa della mia tribolazione che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Quindi dice, non essere battuto che io sono in carcere, perché sono in carcere per la volontà di Dio e io sto bene anche qui. Sapete che quando uno sta bene con Dio, sta bene dovunque. Non è questa chiesa, un'altra chiesa, il Veneto che è in America. Quando stiamo bene col Signore, stiamo bene dovunque. Perché siamo nella sua volontà. Versetto 14 c'è la preghiera di Paolo. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Quindi in versetto 16 c'è la preghiera di Paolo. Secondo voi le preghiere hanno una scadenza? Neanche io penso che hanno una scadenza. Quindi questa preghiera di Paolo è per noi. Lui sta pregando per i gentili. Siamo gentili? Quindi vediamo cosa dice in questa preghiera, qual è la sua richiesta. Perché vi dia, quindi Dio ci dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere fortificati con la potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Quindi abbiamo un uomo interiore, quello che è nato di nuovo, abbiamo un uomo esteriore. Paolo ha pregato che ognuno di noi siamo fortificati nell'uomo interiore, per mezzo dello Spirito Santo, perché Cristo abita nei vostri cuori per mezzo della fede. Cristo abiti nei nostri cuori questa mattina. Sapete, noi non abbiamo una religione evangelica che è diversa da quella cattolica o quella ortodossa. Noi abbiamo una relazione con Dio per fede, che Cristo dimori nei nostri cuori per fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni tutti la pienezza di Dio. Quindi la prima cosa per la quale Paolo prega qui in versetto 18 è che noi siamo radicati e fondati nell'amore. Ricordiamo che lui parla della relazione fra le razze, ebrei e gentili, e sta comunicando alla Chiesa: voi una volta eravate gentili, ebrei, adesso in Cristo siete una sola cosa. E anche noi non siamo italiani, stranieri, bianchi, neri. Noi crediamo questo veramente. Il fondamento deve essere l'amore. Perché l'amore non guarda il colore della pelle, l'amore non guarda come parla italiano o il tuo dialetto, se è del nord o del sud. L'amore guarda Cristo è morto per quella persona. Amen. Cristo ha dato la sua vita per quel fratello e io lo amo nel nome di Gesù. Solo così possiamo farlo, credetemi. Perché a volte alcuni di voi non è facile amarvi, come magari per voi non è facile amare me. Ma è Cristo che ci dà questo amore. Noi non dobbiamo giudicare esternamente le persone. Perché a volte purtroppo portiamo il bagaglio del bigottismo e razzismo anche dopo che siamo nati di nuovo. Ah, io sono bianco, quello è scuro, o io sono questo, io sono quello, io sono del sud, quello del nord. Ma Dio vuole eradicare completamente questo da noi. Che la gente di nuovo viene in questa comunità e dice: quanto amore c'è in questa chiesa. I genitori di Lorenzo, la mamma di Lorenzo, quando loro erano, sapete, erano qui per alcuni mesi, quasi un anno, e poi sono tornati a Napoli perché il padre di Lorenzo ha preso il lavoro là, e lei ha detto: io voglio ringraziarti perché veramente dal primo secondo che è entrato a questa chiesa ho sentito l'amore dei fratelli. E lei ha detto: quando siamo entrati nessuno ci ha detto: ma voi cosa siete? Battisti, pentecostale? E io ho detto: bene, cioè sono contento. No, perché lei ha detto: io ho visitato altri posti. La prima domanda: ma cosa siete? Sono figli di Dio. Amen. Quale razza siete, no? E purtroppo a volte vogliamo targare le persone. Ma non va bene, non è dello Spirito Santo. Noi dobbiamo amare tutti i fratelli e dire: qual è un'anima per il quale mio Signore ha dato la sua vita? È prezioso davanti a Dio. Anche io tante volte dico: ma Signore, cosa sto facendo a fare il pastore? E faccio questa preghiera: Signore, benedici la tua chiesa attraverso di me. Nonostante tutte le mie contraddizioni, le mie debolezze, benedisci il tuo popolo, chiunque sia. E Paolo ha pregato che noi fossimo radicati nell'amore. Questo è tutto. Non è parlare in lingue, doni, altre cose, anche se crediamo in queste cose, è l'amore. Se noi non abbiamo l'amore, Paolo dice: voi non siete niente, fate solo rumore. È l'amore. E la gente da fuori deve vedere questo amore, che non siamo tutti italiani in un angolo, tutti di un altro, non credo che è così, però che Dio veramente sradica dal nostro cuore cose del passato, che possiamo vedere come Cristo ci vede, ognuno oggetti del suo amore, della sua benignità, radicati e fondati nell'amore, che possiate comprendere. Quindi Paolo prega per ognuno di voi, anche per me, che come credente possiamo comprendere la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza dell'amore di Dio in Cristo. Sai che Dio ti ama. Quando preghi non devi pregare: Signore, se tu mi ascolti, se mi ami, perché l'ha detto che ti ama. In Romani capitolo 8 dice: se Dio ha dato il proprio figlio per noi, potevo dimostrare Dio il suo amore per te in modo più grandioso? E noi dobbiamo accettarlo. Noi siamo amati da Dio e anche tutti gli altri fratelli sono amati da Dio. Stiamo attenti. Se facciamo male a un altro fratello, noi facciamo male al Signore. E conosce l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza. Quindi Paolo ha pregato che potremo comprendere l'immensità, però dice in realtà è una cosa non arriveremo mai. Sopravanza. È al di fuori di noi di comprendere completamente, forse in cielo, quando vedremo quelle mani che hanno i buchi dei chiodi, comprenderemo. Ma anche se non possiamo comprendere tutto, dobbiamo comprendere il più possibile. Perché penso che se più comprendiamo l'amore di Dio, più potremo avere amore per gli altri. Affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Vogliamo essere pieni di Dio? Paolo ha pregato così. Ora a colui che può, non a colui che non può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Quindi lo Spirito Santo sta dicendo questa mattina a ognuno di noi: pensate una cosa. Chiedete una cosa. Lui dice: Dio può fare al di là di quello che tu sei capace di chiedere. Magari qualcuno sta pensando: allora io posso chiedere 10 miliardi di euro nel mio conto di banca. Sei nella volontà di Dio che tu hai 10 miliardi di euro nella tua conto di banca. Perché Giacomo ha dichiarato: se chiediamo secondo la sua volontà. Ma Dio può fare al di sopra di ogni cosa che tu puoi immaginare. Quindi adesso immaginate il modo in cui Dio potrebbe usare la tua vita. E Paolo dice: Dio può fare anche molto al di più di questo. Puoi fare cose che tu non puoi neanche immaginare. Dio può creare un amore qui in mezzo a noi, al di fuori di quello che tu sei capace di comprendere. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.